Allora, a meno che non ci siano domande relative a Durkheim e a cose fatte, dette, scritte da Durkheim, ce lo lasceremmo tranquillamente alle spalle, che non è proprio sto grande sforzo per quanto mi riguarda almeno. E andiamo invece, passiamo a Simmel. Nel frattempo, ovviamente, abbiamo tutta una serie di concetti di generale che vengono in ballo nel frattempo, però diciamo che più o meno seguo l'andamento del libro. Allora, il Buon Georg Simmel, come forse vi ho già detto, è il mio tema di ricerca principale, quindi diciamo che sono abbastanza preparato in proposito. Ed è un sociologo molto atipico, nel senso che si colloca a stento all'interno del panorama accademico, anche oggi probabilmente non lo farebbero manco, non gli avrebbero manco dato una cattedra, suppongo. Perché è un tipo che professa alcune idee particolari, che sono quelle della tradizione per certi versi, ma aggiornate, nel senso che Simmel ritiene, per esempio, che la ricerca abbia una sua logica, no? Nel senso che tu cominci a occuparti di un problema e quel problema ti pone altri problemi, ti porta a scoprire delle cose, ti fa fare delle associazioni mentali che tu poi persegui. In questa logica il lavoro di Simmel è perfettamente comprensibile come un percorso intellettuale. Purtroppo però questa non è la logica che viene perseguita dall'università e dall'accademia negli ultimi 150 anni, più o meno, qualcosa di più probabilmente anche. Noi abbiamo, come vi ho detto più volte, però questo vorrei che lo cominciaste a usare come strumento di comprensione del reale. Abbiamo costruito un sistema di produzione del sapere che invece funziona per compartimenti stagni. Tanto perché lo sappiate, l'università, noi, i docenti universitari, vengono distinti per settori scientifico-disciplinari e aree. Oh, come si chiamano le aree, te lo ricordi? E aree, non so, c'è anche un aggettivo, ma non me lo ricordo. Questo perché? Perché uno dei criteri che serve a decidere se noi facciamo bene o meno il nostro lavoro è il fatto che noi si resti all'interno di questi settori. Allora, tanto per farvi un esempio concreto, perché io credo che voi dovreste sapere dove siete, io sono un sociologo generale, quindi il mio settore scientifico disciplinare è il SPS07, non mi chiedete che vuol dire perché non lo so. E invece la mia area concorsuale è la 14C1. Se volete giocarveli, fate pure perché probabilmente potrebbero portare un qualche tipo, sicuramente un risultato migliore di quelli. Questo che vuol dire che quando io faccio un concorso o chiedo un'abilitazione per essere valutato, i miei colleghi normalmente valutano il fatto che ciò che io ho scritto rientri in queste aree tematiche, che secondo me è una delle prassi più stronze che uno potrebbe mettere in atto, se devo essere onesto. Perché? Perché la logica della ricerca non rimane chiusa dentro i settori, cioè difficilmente un oggetto reale risponde a delle categorizzazioni che vengono fatte dai ministeri. I ministeri, cioè i ministeri, quindi. Credo di avervi già detto la differenza tra ministero e magistero, oppure no? A voi no? È buono a sapersi, perché sono parole che si riferiscono allo stesso concetto, nel senso che vengono da magis e minus, che erano in latino le cose più importanti e le cose meno importanti. Ecco, il magistero, che sarebbe quello che esercitiamo noi, dovrebbe essere, no? Come saprete, forse anche dal gergo religioso, è una cosa importante. Il ministero, so, è roba di normale amministrazione, banale, burocratica, non c'è da essere molto fieri di essere ministri. Ma noi, come al solito, non abbiamo capito niente, abbiamo ribaltato ovviamente l'utilizzo dei termini. Però l'etimologia è quella, no? Allora, ad ogni modo, dicevamo che difficilmente un ministero riesce a capire qualcosa di questo argomento, perciò tu ti trovi a fare delle ricerche che spaziano, soprattutto quando fai scienze umane, e ma non è soltanto questo, adesso facciamo qualche esempio per chiarirvi le idee. Ti trovi a ragionare di filosofia, ti trovi a ragionare di antropologia, ti trovi a ragionare di psicologia, ti trovi a ragionare di economia, di storia. Cioè, come fai ad affrontare un argomento di una certa complessità rimanendo nell'ambito di una parte della sociologia? Di fatto non ci riesci, o perlomeno scrivi delle cose che potresti anche non scrivere, tendenzialmente risparmiando molti alberi per evitare di stampare carta o risparmiando energia per stampare PDF e basta. E quindi questo è un po' il problema dell'oggi, nel senso che noi siamo sempre più costretti a seguire questo tipo di atteggiamento. Poi c'è chi non tende a fregarsene, tipo me, che non a caso sono ancora associato, e guarda un po' i casi della vita, come le rispondenze vanno, oppure s'adatta, no? E quindi comincia a dire no, questo non ce lo posso mettere perché è di SPS 08, questo non ce lo posso mettere perché è di idea 01, eccetera, eccetera. E chiaramente il pensiero, no? Perde quota. Allora Simmel incredibilmente aveva già questo problema ai tempi. Anche perché, come abbiamo detto, la sociologia al tempo era in statu nascendi, come si dice, usando un'espressione latina, e quindi aveva, come dire, un'esigenza di caratterizzarsi contro le altre discipline, sempre perché l'assetto mentale è quello che tu devi avere il tuo piccolo orto concluso nel quale poi spadroneggi e dici tutto quello che ti pare, fondamentalmente, approfondisci e te fai le seghe, tutte queste cose qui. Allora Simmel non ragionava in questi termini, quindi scrive una prima opera che si chiama La differenziazione sociale, che a oggi credo che potrebbe essere valutata SPS 07, e che ha a che fare con le dinamiche di complicazione, di differenziazione, giusto appunto, della stratificazione sociale. Ne abbiamo già parlato, vi ricordate, no? Noi abbiamo un modo di, siccome ragioniamo in questo modo ovunque, dove prima c'era una professione, dopo qualche tempo ce ne sono 2, 4, 16, 144 e via discorrendo per quadrati. E quindi questo porta alla differenziazione sociale, chiaramente. E porta ad un aumento di dipendenza reciproca marcato, perché mentre tu prima eri in grado di fare una cosa più o meno tutta da solo, dopodiché per poterla fare devi avere supporto di 5-10 persone e via discorrendo. Il che per certi versi potrebbe essere utile da un punto di vista di generazione di posti lavorativi, ma per l'esperienza del lavoro è un po' problematico. Se vi ricordate il concetto di alienazione in Marx, andiamo in quella direzione, no? Piano piano ti trovi a fare piccole parti che non hanno un particolare senso in sé. Non so se avete visto quando ci sono i titoli di coda dei film. Quanta gente ha lavorato a un film? Ecco, quella gente che ha fatto le ombre del personaggio, ha fatto la colorazione di un effetto speciale, ha fatto una caduta. Per carità, pieno di il massimo rispetto, però nel, come dire, poter dire di aver partecipato alla generazione di una cosa è un po' diverso. Quindi, dopo questa opera, però, si rende conto che ci sono dei problemi che esulano dal sociologico. E quindi comincia a porsi problemi di filosofia morale, problemi di storia, e scrive dei testi che vanno a indagare i riflessi che generavano dal primo step attraverso gli strumenti di altre discipline. E soprattutto Simmel è fondamentalmente un filosofo, ama la filosofia, e questo porta a cosa? Che è perennemente a cavallo fra le due discipline, quindi i sociologi lo ritengono un filosofo, i filosofi lo ritengono un sociologo, e tutti ritengono che sia un dilettante dell'altra disciplina. Pur avendo Simmel scritto cose, come credo di avervi detto, che nel panorama dei padri della sociologia sono tra le più attuali che esistano. Cioè, voi leggete un testo di Simmel oggi, è difficile da leggere perché è una prosa estremamente complessa, però potrebbe essere stato scritto l'altro ieri. Io già vi ho detto, ve lo riconsiglio un'altra volta, credo, se non ve l'ho detto ve lo dico ora, Le metropoli e la vita dello spirito è un librino piccolo piccolo, che trovate con un'introduzione di Paolo Jedlowski, che è quello che ha scritto il vostro manuale, peraltro, quindi insomma dovreste aver cominciato ad apprezzare il modo in cui lavora, che è un estratto del suo testo di base del 1900 che si chiama Filosofia del denaro. Ora capite che un sociologo che pubblica un libro che si chiama Filosofia del denaro, via con una botta sulla filosofia d'economia, ma la sociologia non è che la vedi molto, quindi nel modo appunto di ragionare del tempo e di oggi, altro passo falso, diciamo, da un punto di vista strategico per eventuali avanzamenti di carriera. Tra l'altro, Simmel ha altri due difetti piuttosto marcati, ovvero sia ebreo in Germania ed è pure socialista, peggio di così, no? A voler essere poco politicamente corretto, mancava solo che fosse pure gay e di colore e amo finito. Ecco, no. Però, insomma, di fatto la questione è che è un po' indigesto a tutti quanti i suoi colleghi. Soprattutto appunto perché ha questo modo di porre problemi, di dimostrare che si possono fare altre cose, insomma, tutta una serie di situazioni estremamente interessanti dal mio punto di vista almeno. E quindi alla fine lui nasce nel 1863, 58, no, 58, nasce nel 1858 e la cattedra gliela danno nel 1916, 14, 16, insomma, comunque ad ogni modo. In piena prima guerra mondiale, diciamo. quindi capite che no, non è proprio il top della carriera. E gliela danno pure in un posto che fa schifo al tempo, che è Strasburgo, attualmente invece è un posticino estremamente piacevole, però comunque insomma diciamo se ne liberano. E lui, siccome nel frattempo ovviamente non è che fosse stato proprio molto contento di questa ricezione, muore nel 18, se non vado errato, sì, se non sbaglio, di tumore al fegato. Come si dice a Roma, si era magnato al fegato, giustamente, nel senso letterale del termine. Quando prende la cattedra, scrive il primo libro, che è un libro di pedagogia, tanto per continuare a non fare cose che avrebbe dovuto fare, che è un bellissimo libro di pedagogia scolastica, e dove dice che di fatto il compito del professore è di rendersi inutile. Quindi capite anche perché gli altri docenti non è che lo apprezzassero molto. Cioè, questo appena diventato professore, ci comincia a spiegare perché fare il professore tutto sommato non serve, ma non era quella l'idea, evidentemente. L'idea, come vi ho già detto, perché io diciamo in qualche modo replico molto Simmel, non so se sono una rincarnazione o okay, che, però insomma, ad ogni modo abbiamo una serie di cose molto, molto marcatamente simili. E l'idea generale è esattamente quella, che un buon docente deve rendersi inutile, ovvero sia deve mettere i suoi allievi nelle condizioni di non aver bisogno di un docente. E quella è la logica, perché altrimenti creiamo un sistema di no? Dipendenze continue che per carità genera prestigio, genera potere, genera un sacco di cose, ma non quelle che servirebbero a chi ci si trova incastrato. Quindi l'idea generale è esattamente questa, perché? Perché l'oggetto centrale di Simmel, ciò che lui ha studiato in tutta serie di excursus più o meno marcati che scrive è la dimensione soggettiva, quella che lui chiama la profondissima posizione di individualità che ciascuno di noi porta in sé, che guarda caso è esattamente la stessa cosa che valuto io ed il motivo per cui vi sto parlando di cultura soggettiva da quando abbiamo cominciato le lezioni fondamentalmente, no? Perché è l'unica strategia, secondo Simmel, e anche secondo me, per poter affrontare la complessità crescente dell'organizzazione della vita delle nostre società. Qual è il problema? Il problema è che la cultura soggettiva si trova, come scrive nel primo passaggio delle Metropoli della vita e la vita dello spirito, sopraffatta da un'ipertrofia della cultura oggettiva. Cioè noi siamo schiacciati dalle cose. Quando si dice che il progresso spirituale non ha fatto seguito al progresso materiale e tecnologico, si dice la stessa cosa in un modo meno comprensibile, no? Però di fatto noi, probabilmente per eccesso di buona volontà, chiamiamolo così, oppure per stupidità di lungo periodo, ognuno scelga la definizione che prevede, che preferisce, abbiamo accentuato in modo praticamente unilaterale e forsennato quello che ha a che fare con l'intervento sul mondo esterno. E uno dei riflessi di questo tipo di atteggiamento è il fatto che stiamo andando a picco come sistema globale. La crisi climatica non è altro che questo, perché la crisi climatica non è semplicemente l'emissione di una miriade di tonnellate di anidride carbonica nell'atmosfera. È anche l'esaurimento delle scorte di materiali importanti, è anche l'avvelenamento del terreno, delle acque e dell'aria, è tanta roba. E guarda caso, tutta sta roba è in larga misura riconducibile a quello che abbiamo fatto noi negli ultimi 300 anni. Quindi, diciamo che purtroppo c'è poco da girarci intorno, insomma, i primi responsabili di quello che sta capitando siamo noi. Sarebbe carino che cominciassimo a farci i conti con questa cosa, però sarà difficile. Non so se state seguendo i lavori della COP27 a Sharm el Sheikh, se sapete cos'è la COP27, prima di tutto perché qui dobbiamo andare per step. Qualcuno lo sa, la gran parte se ne strafotte, suppongo, però il problema di questo strafottersene è che comunque il pianeta che vi beccate è quello che esce da queste iniziative, ragazzi, io insisto, cioè francamente, me ne può fregare di meno, sono cavoli vostri. Nel senso che se tutto questo insieme di stati sovrani si trova per 2 settimane in Egitto e in 2 settimane non riesce a scrivere altro che faremo meglio la prossima volta, il problema non è soltanto loro, è di tutti voi. Io forse, non so, vedremo se me lo becco. Credo di sì, perché le previsioni sono state talmente tutte sbagliate che probabilmente le catastrofi climatiche cominceranno prima di quanto non abbiamo previsto. Però diciamo che con voi siamo abbastanza sereni che ve le becchiate, quindi sarebbe carino che ci faceste un attimo caso. Per voi, mica per altro. Quindi questo tipo di discorso chiaramente implica che voi abbiate alcuni strumenti concettuali che per il momento non avete ancora e che sto per darvi. Quindi, cos'è la cultura oggettiva? Cos'è la cultura soggettiva? Oh, della cultura soggettiva avremmo già detto, però ribadiamo perché appunto mi sembra che usualmente hanno imparato più le poltrone che quelli che ci stanno seduti sopra, perciò ribadiamo. Allora, la cultura oggettiva, per capirsi, avrebbe tutta una serie di definizioni che forse vedremo domani se trovo le slide, ma non è che mi interessi particolarmente. È l'insieme di ciò che un gruppo ha prodotto ed elaborato durante la sua storia in termini di legislazione, linguaggio, norme, valori, manufatti, artefatti, opere d'arte e via discorrendo. Quello che immagino immaginiate un po' tutti, no? Una specie di supermarket fatto di tutto ciò che ci circonda. Questo in prima battuta. Ma una cultura oggettiva non è semplicemente questo, non è soltanto questo, è anche tutte le regole, tutte le strategie, i processi che questo stesso gruppo mette in atto per proseguire la sua esistenza nel tempo. Ovvero sia, com'è possibile che la cultura oggettiva di una generazione diventi anche quella della generazione successiva e poi diventi quella della generazione successiva? Non è ovvio. E non essendo ovvio, richiede la messa a fuoco di una particolare serie di processi. Mi fai entrare quella in sala? Grazie. Una particolare serie di processi che noi chiamiamo processi o processo di socializzazione. Credo di avervelo già nominato, ma a questo punto lo cominciamo a mettere a fuoco meglio. Il processo di socializzazione è il processo attraverso il quale si entra effettivamente a far parte di un gruppo. Raccomando di ricordarvi questa definizione perché, siccome il termine socializzazione viene normalmente interpretato in tutt'altro modo, come dicevo tempo addietro, la chiave TIM di interpretazione è quella che conosci gente, bevi un cocktail e possibilmente fai sesso, ecco, non è quella l'idea che usiamo noi. Noi parliamo di socializzazione come appunto una serie di processi messi in atto da quelle che si chiamano agenzie di socializzazione, delle quali parlavamo prima per la risposta, che fanno sì che noi pian piano impariamo i modi di un gruppo. Però questo lo mettiamo via e lo teniamo presente. Ad ogni modo, quindi, nella cultura oggettiva ci sono anche questi processi, cioè tutto ciò che la compone e che permette che essa venga trasmessa nel tempo. Ci siamo fin qui? Ok, allora però dobbiamo anche prendere un altro atteggiamento verso la cultura oggettiva. La cultura oggettiva la valuto in che termini temporali? E qui usiamo due termini difficili da universitario proprio. La valutiamo in termini sincronici o in termini diacronici? Dice la vostra collega sincronici, ma io dico entrambi. La possiamo valutare in tutti e due i modi, nel senso che siccome si tratta di come dire, oggetti di studio particolarmente complessi. No, non parliamo, normalmente noi parliamo della cultura come se fosse regolarmente Michelangelo, Leonardo, che ne so, ci vogliamo mettere pure qualche cantante e buonanotte ai suonatori, ma non è così. Quello che dovete cominciare a capire è che voi siete, come dice Weber, come vedremo a breve, esseri culturali. Cioè la grandissima parte dei vostri comportamenti, soprattutto quelli di cui siete più o meno consapevoli, come abbiamo detto, sono comportamenti culturali, non sono comportamenti naturali. Noi di naturale abbiamo poco, siamo da questo punto di vista un animale estremamente strano. Tant'è che se andiamo a prendere i miti greci, c'è tutta la faccenda di Epimeteo e Prometeo, o Prometeo a seconda di come diavolo volete pronunciare, che si immagino vi siano estremamente, come dire, alla carnea di chi erano costoro. Qualcuno sa qualcosa di Prometeo e di Epimeteo? O Epimeteo, non ho mai capito questa cosa degli accenti, ma devo studiare un attimo. Eh?
Cioè, lui è stato, diciamo, come catturato e si è fatto mangiare da un falco.
Ha dato il fuoco agli uomini.
Oh, ecco,
Allora,
bene, meno male, perché se uno che si
sì,
faceva
loro
da
l'hanno
solo era un avvoltoio,
ucciso.
peraltro. Allora, ci abbiamo delle, come dire, delle memorie sparse che però ci portano a mettere a fuoco la questione. Prometeo, che è in qualche misura, come dice per esempio Gilbert Durand, del quale ci occuperemo a breve, l'archetipo del nostro tempo e della nostra cultura, cioè quello che in qualche modo incarna il nostro modo di agire nel mondo, perché è il padre della tecnologia, in ultima analisi. Perché? Perché è quello che ha dato il fuoco agli uomini, come dicevano giusto appunto i vostri colleghi. Perché ha dato il fuoco agli uomini, però? Perché i miti sono divertenti da questo punto di vista. Perché quel fesso del fratello, che era appunto Epimeteo, o Epimeteo, che mo non mi ricordo appunto al 100, era stato incaricato dagli dèi di distribuire i doni agli esseri viventi. E quando è arrivato il turno dell'uomo, si è distratto e non gli ha dato praticamente niente. Quindi a un certo punto ci siamo trovati st'essere così privo di qualunque tipo di risorsa naturale, che era evidentemente condannato a morte perché se non avesse fatto qualcosa, e Prometeo appunto si è intenerito e gli ha regalato il fuoco, perché il fuoco di fatto è il primo progresso tecnologico che ci venga in mente. Vedremo che è anche un progresso simbolico, però diciamo che è quello che permette di cominciare a cucinare, quello che permette di creare le leghe metalliche, tutta una serie di quello che sconfigge l'oscurità che ci terrorizza. Per chi conosce il Signore, il Trono di Spade, dovrebbe avere presente la faccenda della notte piena di terrori e tutte quelle cose lì. Ecco, tanto per rimanere nell'oggi, no? Qui parliamo di 3.000 anni fa, però oggi scriviamo esattamente le stesse cose, quindi è carino tenerlo a mente. Allora, il problema però qual è? Che gli dèi non apprezzano il fatto che questo regali una risorsa del genere agli esseri umani e lo condannano ad un'eternità di tormento, perché lo legano a un masso al quale rimane bloccato per sempre, e tutti i giorni un avvoltoio viene e gli mangia il fegato, pure a lui. Quindi Zimmer, più o meno, come vedete, una serie di cose carine che vengono in ballo quando ci pensi. Quindi, l'essere umano è un essere culturale, di suo, no? Stranamente. Ci sono tutta una serie di teorie divertenti sul fatto che proveniamo da uno stadio evolutivo di una spugna, però ve le risparmio perché comincia a diventare un po' troppo complicato altrimenti. Ad ogni modo, sta di fatto che noi, in termini di risorse fisiche, siamo scarsi, cioè non abbiamo zanne, non abbiamo artigli, non abbiamo protezioni particolarmente efficaci a livello di epidermide, non abbiamo. No, abbiamo dei sensi che lasciano abbastanza a desiderare, insomma, il nostro fatto fa ridere rispetto a quello di qualunque altro animale, fondamentalmente. Pure il gatto, che ci sente poco da quel punto di vista, ma c'è da una pista anche lui. Figuriamoci i cani, che invece hanno tutta un'altra questione. Quindi, ecco, di fatto c'è poco di cui essere fieri, fondamentalmente, salvo il fatto che grazie al nostro intelletto, e questo, guarda caso, è uno dei motivi per i quali lo valutiamo e lo valorizziamo così tanto, siamo riusciti a inventarci tutta una serie di strategie e di supporti per poter essere in grado di andare avanti. E ci siamo riusciti pure bene, ragazzi. Oggi festeggiamo 8 miliardi di esseri umani sulla Terra. Che, detto così, ti fa venire una specie di mal di mare, però ad ogni modo è successo. Ora, oggi, po pochi minuti fa. Quindi, che poi io sono sempre curioso di capire come fanno a fare sti conti, però ad ogni modo facciamo conto che li prendiamo per buoni, e quindi siamo a 8 miliardi certificati. Allora, l'essere umano quindi da che comincia è fondamentalmente tecnologico, quindi tutta sta prosopopea della nostra tecnologia, per carità, bella, però, come dire, diamo un attimo, rimettiamo un attimo le cose in prospettiva. Di fatto, quindi, una buona parte di quello che compete, concerne e compone la cultura oggettiva è ricerca, scoperta tecnologica, sono strumenti, sono supporti, sono modi di fare, no? Da quando abbiamo cominciato a scalfire le prime punte di freccia, illo tempore, fino alla scoperta del microscopio, fino alla scoperta dei primi farmaci, fino a tutte le tecnologie con le quali abbiamo a che fare oggi, il fil rouge è abbastanza evidente, no? Noi siamo quelli che sopravvivono grazie alla cultura. Quindi la cultura oggettiva, come vi dicevo, è l'insieme di tutte queste cose, non c'è soltanto l'arte, non c'è soltanto la Monna Lisa. No. Tra l'altro, spezzo una lancia, non so se lo sapete, ma qui dietro al Museo Eroli c'è una pala del ghirlandaio che è di una bellezza che secondo me la Monna Lisa fa ridere a rispetto. Sarebbe carino che l'andasse a vedere, beh, visto che è qui, tutto sommato, e non lo sa nessuno perché abbiamo qualche piccolo problema comunicativo da questo punto di vista, però tenetelo presente. Quindi, detto questo, quindi, vediamo appunto questa cultura oggettiva, che è un fenomeno estremamente complesso, e che può essere interpretato, come dicevamo, in due chiavi, una sincronica e l'altra diacronica. Che vuol dire? Sincronica vuol dire tutto ciò che c'è adesso. Quindi la cultura oggettiva italiana di oggi si compone di Sfera Ebbasta, di Ernia, di Mughini, di Ballando sotto le stelle. Vabbè, non è che sia proprio il caso di farlo come elenco, direi, nel complesso. Comunque è quella, fondamentalmente. La cultura oggettiva in senso diacronico, invece, riguarda la storia di un gruppo. Cioè tutto ciò che il gruppo strada facendo da quando Questa è una definizione che crea qualche piccolo problema, perché per esempio quando facciamo cominciare la nostra cultura, noi di solito? Scusate? Sento qualcuno che borbotta, ma non è grave, potete provarci ragazzi, dire una cosa. Scusami? Quando? Nuove scoperte. No, parlo della cultura italiana. Quando la facciamo cominciare? E la parola. Pure lei è esagerata. Oddio, il problema è che potrebbe aver ragione, nel senso che il problema è quello. Allora, noi normalmente la facciamo cominciare con Dante Alighieri, vi ricordo, il padre della lingua, tutte quelle cose, nel bel mezzo del cammino della nostra vita. Ecco, quella roba lì. Perché? Perché è il primo momento in cui compare il famoso volgare, che poi è diventato molto più volgare ultimamente, però ad ogni modo quello. Però vi rendete conto da soli che questo crea qualche problema definitorio, visto che la nostra cultura è estremamente attenta alle definizioni, a volte fa questi scarti strani, perché al tempo di Dante l'Italia non c'era, no? L'Italia arriva parecchio dopo, 1861 se non vado errato, quindi insomma un sacco di tempo, quindi vedete che la questione è abbastanza complessa. Cos'è italiano? Vatte a pesca, nel senso che il grande problema, che è il grande problema dell'oggi, ancora vi faccio presente ragazzi, questi temi uno li affronta, poi li lascia lì e dice vabbè tanto abbiamo risolto, non abbiamo risolto niente, perché noi abbiamo il Lombardo-Veneto che ragiona in un certo modo, il Regno delle Due Sicilie che ragiona in un altro, lo Stato Pontificio che ragiona ancora in un altro, facciamo finta di essere tutti insieme, però di fatto poi nella prassi, come forse avrete sentito, le cose non vanno proprio esattamente così, quindi ancora non abbiamo fatto gli italiani, e manco l'Italia, anche se da un punto di vista geografico normativo ci siamo riusciti, con Cavour stiamo ancora belli lontanucci dall'esserci fatti in quanto italiani, però allo stesso tempo, e come vedete l'idea di contraddittoriale da questo punto di vista è fondamentale, noi sappiamo perfettamente di essere italiani addirittura 600-700 anni prima di quello che è il, come dire, l'affermazione giuridica della questione. Non so se è chiara la questione, e questo ci rinvia a quello che diceva per certi versi Durkheim, no? Che un gruppo è più dell'insieme dei suoi membri. Da questo punto di vista noi vediamo che una cultura, da questo punto di vista, è perfino più dell'insieme delle sue specifiche oggettive reali. No, noi ci sentiamo italiani da Dante, ma ci potremmo sentire italiani da Roma, ragazzi. Anzi, dovremmo, anche perché la lingua che parliamo è quella, il diritto che adottiamo lo stesso, le strutture con le quali andiamo avanti e ancora funzionano sono quelle, tanto per essere proprio un tantino polemici, quindi potremmo tranquillamente essere romani. Ma diceva la vostra collega Magna Grecia, ci vogliamo fare i conti col fatto che le prime colonie sono state stabilite nell'Italia del Sud, che quindi era molto più avanzata di tutto il resto quando c'erano illo tempore, la gente si buttava nei vulcani, quelli che arrivavano con gli specchi, non so se vi ricordate tutte queste cose, Pitagora e compagnia cantante. Quindi dov'è che cominciamo? Capite perché la storia è interessante e problematica? No? Quello è il punto. La storia non è un elenco di date, perché le date lasciano il tempo che trovano. Quello che è storia, e che aveva capito perfettamente Simmel, tra l'altro, è un processo costante. È un continuo retroagire di aspetti precedenti sull'attualità, è un continuo essere influenzati da quello che veniva prima verso quello che sarà. È un processo di azione reciproca. Questa ve la dovete imparare, mi spiace, in tedesco si definisce Wechselwirkung. Vuol dire azione reciproca, ed è il concetto cardine della sociologia di Simmel, che è una sociologia dinamica e processuale, ed è uno dei motivi per i quali non l'ha capita quasi nessuno, perché noi ad oggi non ce l'abbiamo una sociologia che è capace di guardare il Tao, come abbiamo detto le volte scorse. Noi abbiamo una sociologia che va per oggetti, per definizioni, per step successivi, per logiche, e non va bene, perché la realtà, ragazzi, non funziona così. A parole chiave, un'altra che voglio che vi segnate per Morin, che guarda caso fa dei ragionamenti che sono estremamente vicini a questi, è contemporaneamente. Io avevo... allora, io faccio gioco di ruolo dall'86, più o meno, grosso modo. La prima scatola rossa di Dungeons and Dragons, per chi ne sappia qualcosa. Quindi... ho avuto una serie di amicizie, una serie di contatti piuttosto originali, mettiamola così, che rivendico appieno, per i quali spesso andavamo in giro con dei tabarri neri incappucciati in giro per Lucca quando c'era Comics and Games, che c'è stato da poco. Vabbè, ad ogni modo, è uno di questi miei amici che era particolarmente fuori di testa, firmava tutte le sue mail con scritto contemporaneamente, separato coi trattini. E io ai tempi non lo capivo granché. Dopodiché mi sono reso conto che era un genio. Sono quelle cose che scopri. Un giorno mi piacerebbe tanto portarlo a fare lezione qui, prima o poi lo farò. Vabbè, ad ogni modo. Quindi perché contemporaneamente è una parola così importante? Perché è la chiave di comprensione del processo. La realtà, ragazzi, non accade per step, accade tutta insieme. Siamo noi che isoliamo un pezzo, un altro pezzo, cerchiamo di dargli un ordine e via discorrendo. Però non c'è, purtroppo, il grande problema è che non c'è analogia tra il modo in cui noi conosciamo e il modo in cui accadono le cose. Cioè, noi conosciamo per step, in modo diacronico. Però la realtà accade in modo sincronico. Quindi o riusciamo a fare i conti con questa cosa, oppure attraverso i nostri letti di Procuste imponiamo alla realtà dei comportamenti che lei non ha. Pretendiamo che sia diacronica, che le cose succedano tutte così. No, di fatto, allora vi faccio un breve esempio che non ha a che fare con la guerra in Ucraina, che si presta molto bene di suo, però lasciamo stare. Però qualche anno fa la Nuova Zelanda è rimasta totalmente isolata dal sistema del web, dal sistema di internet, per quasi una settimana. Dice perché? Com'è possibile che una nazione intera, cioè ad esempio la Nuova Zelanda, quindi ha dei problemi, diciamo, di suo, però insomma, no? Siccome non sono stupidi, i neozelandesi hanno fatto una dorsale principale e una dorsale di emergenza. Allora, la dorsale principale l'hanno rosicchiata i topi. E tu dici, vabbè, capita, è successo pure qui a Narni, non so se sapete che siamo stati senza segnale da San Domenico in giù, mo dovrebbero averlo ripristinato, però per quasi una settimana non c'era segnale per i topi, quindi i topi lo fanno. Però dici, vabbè, c'è quella d'emergenza. Ecco, quella d'emergenza un agricoltore l'ha tranciata piantando un paletto. No? Questo tanto per la faccenda dei progetti di cui abbiamo parlato estensivamente. Tu puoi progettare quello che ti pare, poi dopodiché il mondo fa quello che crede. E tu devi farci i conti. Quindi questi poveracci che si erano fatti tutta una serie di, no, decisioni strategiche, le portate, i flussi e tutto quanto, si sono trovati per un topo e un agricoltore a non avere più niente, quindi essere fuori di fatto dall'economia del mondo per una settimana, danni piuttosto ingenti. Ma se vi ricordate il blackout che ci fu qualche anno fa, parecchi anni fa, non so se c'eravate, però a un certo punto c'è stato un blackout che è durato tipo 3 giorni, eravamo tutti quanti terrorizzati, perché? Perché era cascato un albero in Svizzera. Quindi, se teniamo presente questa serie di questioni, ci rendiamo conto che la nostra pretesa di controllare il mondo e che il mondo funzioni secondo gli step che noi imponiamo ai nostri ragionamenti, ai nostri progetti, per saperlo in aziendalese si chiamano milestones, perché è tutto molto figo in aziendalese, vuol dire pietre miliari, no? Quindi raggiungi una milestone dopo l'altra e sei contento matto perché è andata così, tu vivi così, pensi. Vivi di giorno in giorno, uno dopo l'altro, quindi la sequenza va pure bene. Il problema è che nel frattempo tu stai accadendo contemporaneamente ogni istante della tua vita. Non so se ci avete pensato a questa cosa, ma noi non pensiamo quasi mai a quello che succede in noi. Pensiamo sempre a quello che succede fuori, e questo è uno dei problemi del rapporto tra cultura oggettiva e soggettiva. Ma in noi ci sono quei 90 miliardi di esseri viventi che, per qualche strana magia, collaborano di secondo in secondo. E fanno una miriade di cose, perché voi mentre state qui seduti ad annoiarvi avete un cuore che batte, dei polmoni che respirano, il fegato che fa il lavoro suo, i reni che distillano, i flussi sanguigni, gli enzimi, le valvole, sì, anche le valvole, insomma, un'ira di Dio di cose. E tutte queste cose accadono contemporaneamente ogni istante. Probabilmente si dice che accadano ad ogni crollo dell'equazione di fase, perché dovrebbe essere un problema quantistico, però lasciamo perdere. Il problema di fatto è che noi viviamo semplicemente perché siamo sincronici, siamo perennemente un processo in divenire. Quindi com'è che non riusciamo a capire che pure il mondo lo sia? Perché non riusciamo a capire che lo siamo noi, quindi c'è costantemente una serie di rinvii da questo punto di vista, che metteva perfettamente in luce la tavola di Smeraldo di Ermete Trismegisto ai tempi, che diceva come in alto così in basso, come probabilmente avrete sentito dire se avete letto Dan Brown e altre cose di questo genere. Ah, ok, lasciamo perdere. Il verbo leggere toccherà che lo espunga dalle mie cose, ma ad ogni modo. Quindi, cultura oggettiva, abbiamo detto, questo insieme di realizzazioni più o meno tangibili, più o meno spirituali, più o meno teoriche, ed una al sua prospettiva. Se noi appunto vogliamo adottare una prospettiva diacronica, dobbiamo anche in qualche misura spiegare quando riteniamo che le cose comincino, perché per noi non è chiara sta cosa. Perché siamo rimasti a Roma, c'era la Magna Grecia, ma ci sarebbero anche gli Etruschi, ne vogliamo parlare degli Etruschi, oppure facciamo finta di no. E tutto quello che viene prima, perché c'era roba prima, vi ripeto, vi ricordo che noi siamo sapiens da 300.000 anni, non dall'altro ieri. Quindi prima degli Etruschi ci saranno stati i Villanoviani, c'erano tante altre cose con le quali però abbiamo deciso che noi non abbiamo niente a che vedere, perché siamo bravissimi a separare. Ok? Finché poi non scopriamo che abbiamo il 3-5% di DNA di Neanderthal, che ve l'ho già detta la cosa? De Neanderthal parleremo, perché sono un bel esempio di quanto siamo deficienti, ma ad ogni modo noi siamo sempre stati convinti che i Neanderthal fossero dei selvaggi con la fronte bassa, lo sguardo un po' bovino, che poveracci, sono durati per 300.000 anni pure loro, quindi non è che sia andata male, però tanta compassione e soprattutto tanto senso di superiorità, perché quello a noi non manca mai. Allora l'idea generale qual era? Che si fossero estinti o per colpa loro o perché noi eravamo fighissimi, ma che comunque noi ci fossimo ben guardati dall'avere qualunque genere di rapporto con questi Neanderthal. Che schifo, nah, siete matti. Dopodiché ci abbiamo parte significativa del nostro apparato di protezione deriva dal DNA dei Neanderthal, il che ci dice che qualche sapiens, e qualche sapiens uomo e qualche sapiens donna, tutto sto senso di schifo per i Neanderthal non ce l'avevano, perché evidentemente ci sono andati a letto, se no non è che c'è stato un trasferimento tecnologico dalla questione. Perciò, no, parliamo della purezza. No, tutta sta purezza che rivendichiamo a me mi lascia molto perplesso, perché noi siamo puri come, che ne so, lasciamo perdere. Ad ogni modo, quindi abbiamo questi conti che non tornano mai. Ad ogni modo, quando decidiamo una cultura oggettiva, facciamo in modo che questa cultura oggettiva cominci in un certo momento, quindi per noi tendenzialmente è Dante. Ok. Allora, la cultura soggettiva invece, d'altro canto, come abbiamo detto, è il modo attraverso il quale noi veniamo in contatto con la cultura oggettiva. E qui si aprono una serie di interessanti questioni, perché come abbiamo detto con Simmel, questo modo richiede una certa competenza, tanto per dirne una, e soprattutto deve essere interpretato in modi che oggi purtroppo non sono correnti. Perché? Perché se io dovessi interpretarlo in senso quantitativo, tipo il supermarket, che guarda caso continua a essere un simbolo spesso e volentieri di qualunque tipo di cosa noi facciamo, no? Se voi andate a prendere un minimo di canzoni che sono state scritte, stanno essendo scritte in questo momento, trovate Lost in the Supermarket The Clash, in cui dice: sono perso per tutte queste corsie, sto cercando quell'offerta speciale che era identità in pronta consegna e non la trovo. Quindi ci siamo pieni nella questione, no? Ma è uscito adesso, ho sentito recentemente Quino da Supermarket di Bruce Springsteen, c'è un sacco di persone che usano il supermarket come metafora per descrivere questa cultura, il che è del tutto pertinente, visto che siamo gente che acquista, quindi tutto sommato. Il problema è che questo ci può creare qualche difficoltà, nel senso che noi pensiamo alla cultura come io che vado in giro per questo grande supermarket della cultura oggettiva, più i pezzi li metto lì, non capisco niente. Non solo, ma mi condanno anche a una necessaria frustrazione, perché non so se avete presente che la cultura nella quale voi risiedete al momento è una delle più articolate e complesse che siano mai state messe in campo. I risultati in sé vedono, però di fatto da un punto di vista teorico avremmo un sapere enorme. Ok? Allora, se io dovessi sentirmi colto avendo, come dire, una competenza quantitativa di questo sapere, non ce la farei mai. Anche perché, vi ricordo, che questo sapere è in continuo divenire. Quindi mentre stiamo parlando, dei miei colleghi stanno scrivendo dei paper molto interessanti, nei gruppi di discussione si sviscerano questioni sottili di teoria e di pratica di alcuni altri concetti di base, io dovrei andarmeli a leggere continuamente, dovrei stare praticamente fisso in linea, perché di fatto no? Il sapere avviene. Quindi non solo c'è tutta quella roba che è nelle biblioteche, in internet, in giro, che va dalla A di architettura alla Z di zoologia, ma di questa io dovrei sapere una sezione apprezzabile. Mi pare ovvio che non c'è verso di venirne a capo, no? Se io interpreto la cultura soggettiva in termini quantitativi, io ho già perso. L'unico del quale si dice che probabilmente avesse una competenza a 360 gradi dello stato dell'arte, della cultura al suo tempo, era Goethe, che ancora continuiamo a ritenere un drammaturgo e un poeta invece di uno scienziato. Ma vabbè, lasciando perdere questo discorso, da Goethe in poi ci siamo un po' persi per via della famosa differenziazione sociale di cui parlava Simmel, peraltro. Quindi, come faccio a capire cos'è la cultura soggettiva, allora? Il problema è che la cultura soggettiva, per molti versi, è un atto alchemico, ovvero sia è un trasfondere in sé parti della cultura oggettiva che vengono ritenute interessanti e darne una nuova interpretazione, forgiarsi i propri strumenti di comprensione del mondo. Questo è cultura soggettiva. Tant'è che molta gente molto preparata e molto competente nelle cose del mondo è gente che ha vissuto dentro un villaggio per secoli, per anni, che non è mai uscita dal suo villaggio. Com'è possibile? Perché il sapere è qualcosa di più della sommatoria dei contenuti e delle informazioni, che invece oggi riteniamo sia. Il sapere è sapere come usare questi strumenti. Sapere vuol dire riuscire a interpretare e dare senso al mondo. Dal nostro punto di vista, che guarda caso è esattamente quello che dirà Weber quando andremo a vedere a breve la sua definizione di cultura. Perciò è un rapporto qualitativo. Ecco perché io posso essere colto anche avendo studiato argomenti stranissimi che ritengo non servano a nulla, tipo l'epigrafia latina. Che c'è da imparare in epigrafia latina? Dipende come la studi. Perché il problema, come Simmel dimostra con una serie di scritti estremamente innovativi, è che tu puoi fare cultura con qualunque cosa. Non devi scegliere degli oggetti culturali riconosciuti come tali, tant'è che Simmel scrive dei saggi sulla moda, figuratevi. L'unico saggio ad oggi, il saggio di riferimento per chi studia moda, è il saggio di Simmel. Tutti gli altri ritenevano che la moda fosse troppo frivola, troppo stupida per essere studiata, invece Simmel, guarda caso, ne mette in luce una serie di aspetti che vedremo e che non la rendono affatto banale e poco interessante. Ma Simmel scrive dei saggi sulla socievolezza, sulla civetteria, sull'ansa del vaso, sulla raffigurazione del ponte e della porta nei quadri, cioè cose che proprio, no, nessuno sano di mente avrebbe utilizzato, ma guarda caso, in particolare il saggio su ponte e porta è uno dei miei preferiti, lo sto leggendo da 30 anni e ogni volta ci trovo qualcosa di nuovo. E sono 5 pagine, non è che sia sta cosa. Però, ecco, quando hai gli occhi e sai le cose, anche un aforisma, no? La famosa stella che danza di Nietzsche, tanto per dirne un altro che era particolarmente in gamba da questo punto di vista, ti può accompagnare per tutta la vita e ogni volta ti dice qualcosa di nuovo, ogni volta ti permette di avere quelle che gli inglesi chiamano insight, che sono effettivamente una parola che noi non abbiamo, di fatto, perché intuizione non è la stessa cosa, vuol dire comprensioni fulminanti di qualcosa, no? Insomma, ad ogni modo, e questa è la cultura soggettiva. Quindi la cultura soggettiva è una specie di sonda che parte da un qualunque aspetto del mondo e pian piano scende e guarda caso tutti quelli che scendono arrivano più o meno agli stessi temi. Quella che Gilbert Durand, René Guénon e tanti altri dei quali non avete mai sentito parlare chiamavano la scienza dell'uomo, perché il problema è esattamente questo, ovvero sia noi parliamo sempre dell'uomo. Non parliamo d'altre cose, tutti quanti, il motivo per cui è assurda quella separazione di cui vi parlavo prima, è che gli antropologi, i filosofi, gli psicologi, noi, gli economisti, gli storici, parlano sempre dello stesso uomo, non parlano d'altre cose. E invece si comportano come se ognuno studiasse una cosa diversa. Poi dice che diventi schizofrenico, per forza. Come fai altrimenti? Diventa complicato. Ci siamo fin qui? Ok, break. Allora, dicevamo i rapporti tra cultura oggettiva e cultura soggettiva. Uno dei problemi della cultura soggettiva, come ve la sto descrivendo, è che è, cattive notizie, responsabilità soggettiva. Cioè, la cultura soggettiva non è che te capita, te la devi fare. Quindi, uno dei punti, diciamo, non particolarmente user friendly di Simmel è questo, che è un tipo di pensiero estremamente responsabilizzante. Cosa che purtroppo, come mi dimostrate quotidianamente, non è che sia particolarmente diffusa come pensiero. Nel senso che per molte ragioni le nuove generazioni in particolare ritengono che basti star seduto qui ad ascoltare e uno si fa una cultura. Balle colossali. Uno può avere qualche informazione in più, per carità, però ripeto, le informazioni purtroppo da sole non servono a niente, come dimostrano la gran parte dei processi in atto a tutti i livelli in giro per la nostra società. Quindi il problema della soggettività è esattamente questo, che è attiva, come vi ho detto più volte, ovvero sia devi fare qualcosa in proposito, devi partecipare, devi esserci. Tra l'altro, la cosa risponde molto facilmente e con soddisfazione a tutta una serie di questioni esistenziali importanti che ci poniamo. Perché, per esempio, noi abbiamo quest'idea che gli oggetti possano costituire sensatamente un tema di desiderio. No? Io desidero una moto. Vabbè, ok. Quando ti sei comprato la moto? Ne desidererai un'altra, suppongo, oppure cominci a desiderare una macchina. E poi quando hai comprato la macchina? Cambierai casa. Insomma, di fatto, come vedete, è una strategia che non serve a un accidente. Se voi volete dare uno scopo alla vostra vita, un fine, una direzione, che è il discorso esattamente simmeliano, dovete mirare a qualcosa che non raggiungerete mai, perché varrà fino a quando non finite e resterà pure a valere quando non ci sarete più, per molti versi è di soddisfazione. E guarda caso, la cultura soggettiva risponde perfettamente a questo discorso. Perché la cultura soggettiva è qualcosa che puoi farla con i tuoi ritmi, puoi farla con le tue scelte, posto che tu sappia scegliere, perché questo l'abbiamo già detto più volte, ma è sempre in gioco come tema, e durerà per sempre, ce ne sarà sempre altra. Io sono 30 anni che studio e mi sento ignorante come una ciabatta, perché ci sarebbero miriadi di altre cose che vorrei imparare, vorrei scoprire, vorrei mettere in correlazione. Non ce la farò mai, però non mi annoierò, questo è poco ma sicuro, no? Mentre invece gli scopi e i fini che ci scegliamo in questi giorni tendenzialmente sono scopi e fini che finiscono lì. Pensate semplicemente alla logica del reality, al famoso quarto d'ora di celebrità di Andy Warhol. Allora tu partecipi al Grande Fratello. Wow, a parte che ormai, non lo so, ho perso il conto, non so manco più quanti sono, chi e come. Però va bene, sei celebre, sei in televisione per 40 giorni, 50 giorni, quanti sono? Dopodiché? Che fai? A che miri? A che ambisci? Dove vai a finire? Chi sei? Perché sono problemi abbastanza, no? Tu hai successo, è vero, bellissimo, però oggi come oggi il successo, come ben sapete, dura poco. Dopodomani te si ricorderanno, poi dice com'è che sono tutti quanti tossici, alcolizzati, depressi, pieni di medicinali, eccetera? Perché l'ansia ti corrode. No? Perché il punto è quello, tu non puoi darti delle scadenze a breve per delle imprese che durino tutta la vita. Ecco perché i valori, per esempio, gli ideali sono utili, perché stanno lì e non li realizzi. No? Tu puoi vivere tutta la vita cercando di realizzare i diritti umani, l'uguaglianza, la solidarietà, e tanto non ce la farai. Magari è anche stressante, però non è che ti manchi il senso. E come vedete, il senso è una parola di nuovo che è molto ambivalente, perché il senso è il senso del percorso di vita, della famosa carriera, no? Quindi la direzione, ma il senso è anche il significato. Sono talmente intimamente correlati che se non riconosci questa correlazione, rischi di girare a vuoto. E infatti Simmel, una serie di cose che dice a questo riguardo sono estremamente indicative. Lui cosa dice? Io posso solamente indicarti una strada, poi sei tu che devi percorrerla. Questo è lo scopo del docente. Il docente deve farti vedere che puoi andare da qualche parte, ma non è che te ce deve portare lui, perché sarebbe un po' troppo comodo e soprattutto è completamente in contraddizione col discorso della libera scelta, dell'assunzione di responsabilità, del valore, della selezione di ciò che ritieni importante nel mondo, no? Non è tutto ugualmente importante, ragazzi. Questo è il problema. Però il fatto che tutto il mondo sia così pieno di cose, la famosa ipertrofia di cui parlavamo prima, ha delle conseguenze piuttosto serie sul nostro modo di porci nei suoi confronti. No? Nel senso che, di fatto, volendo fare un piccolo esercizio mentale, tutti questi oggetti, tutte queste cose, tutti questi richiami sono delle pretese di attenzione. Allora tu passi per strada e c'è un manifesto che ti dice c'è una cosa stasera al cinema, poi vai qua un po' più avanti e scopri che c'è una mostra in un altro posto, poi vai ancora più avanti e scopri che è uscito un oggetto che ti interessa. È un continuo, è una continua richiesta della tua attenzione. La tua attenzione è un bene prezioso ma scarso, come abbiamo detto più volte, non è infinita. Quindi La domanda stavolta, come vedete, ruota sempre attorno al tema della scelta, è: a cosa decido di dedicare la mia attenzione? Cioè, in tutto questo panorama di cultura oggettiva che mi circonda, fatta di una miriade di possibilità di impegno, di ricerca, di approfondimento, io che faccio? Come lo decido? Torniamo un'altra volta al famoso conosci te stesso. Perché quello che dice Simmel di fatto è che la cultura soggettiva è un filtro. È un filtro per il quale tu puoi accettare alcune parti della cultura soggettiva, della cultura oggettiva che ti sono particolarmente rilevanti per le tue dinamiche, per il tuo vissuto, per la tua esperienza, per i tuoi gusti, per il tuo carattere, per le tue scelte, per tutto questo insieme di cose, alcune cose sono più importanti di altre. E ti dedichi a quelle. E diventi bravo in quelle e diventi colto e cresci. No? Questa famosa Wechselwirkung vale ovunque. Tu più studi, più impari, più cresci, più scopri che devi scoprire, che devi studiare e scoprire altro, perché ogni volta lo scoprirete, spero, quando scriverete la tesi, voi partite che potete fare mari e monti e dopodiché, dopo aver cominciato il primo oggetto di ricerca, vi rendete conto che non vi bastano 80 pagine solo per quello. Perché le cose sono molto più complesse, molto più interessanti e molto più affascinanti di quanto non immaginiate. Ok? Quindi questo è il modo. Se tu vuoi affrontare senza esserne sopraffatto, perché il problema, vi dicevo, è, ecco, mi pareva strano che ancora non avessimo cominciato. Mi fai una cortesia, sgancia e riaggancia che di solito funziona ultimamente. Allora, se tu vuoi affrontare il mondo così articolato e così complesso con una qualche speranza di non fartene dominare, ma semmai di sfruttarlo a tuo vantaggio, devi adottare questo approccio, cioè devi avere una chiave di lettura che dica sì, a me questo mi interessa, di quello non mi frega niente. Fine. Non voglio manco saperne, non ha a che vedere con me. Se tu questo non sei in grado di farlo, c'hai due opzioni, restano. O accetti tutto o rifiuti tutto. Accettare tutto non è possibile perché non hai il tempo, non hai le energie, non hai le risorse per farlo, quindi ricorri alla terza e diventi, come dice Simmel, blasé. Il blasé chi è? È l'abitante della metropoli, qui vedete che torniamo sempre a questi ambiti e a questi ambienti, che è talmente sovrastimolato, perché il libro si chiama Le metropoli e la vita nervosa. Dello spirito. Per questo, perché lo spirito è talmente sovrastimolato nell'ambito delle metropoli che tu non puoi far altro, se non hai una cultura soggettiva, che decidere che è tutto uniformemente inutile e diventi blasé. Il termine viene dal francese, come suppongo immaginiate, e ha a che vedere con quelli, come dire, gli intellettuali decadenti che manifestano una noia di vivere, no? È tutto già visto, è tutto stranoto, è tutto uguale. Ecco, questo è essere blasé. E tu non puoi far altro che adottare questa strategia che purtroppo, ragazzi, vi caratterizza da anni un po' a tutti, senza ovviamente riferirsi a nessuno in specifico, ma è quello il punto. Non ti interessa più niente, perché se dovessi interessarti a qualcosa, perché lo faresti? Perché ti interessa, il problema è sempre quello. Allora, finché tu non sai qual è la tua causa, qual è la tua strada, qual è il tuo percorso, di fatto sei paralizzato, sei in balia di tutta una serie di marchingegni che abbiamo già visto, ma che meritano di essere ribaditi. Non è casuale che tutto ciò che vedete ovunque voi andiate ci sono classifiche. Perché? Perché che te frega di sapere qual è il libro più venduto sta settimana o il film più visto in questa settimana? Perché noi ragioniamo in termini quantitativi e di conseguenza se 4 milioni di cristiani sono andati a vedere un film, ci devi andare pure tu. E siccome tu non riesci a decidere cosa andare a vedere per conto tuo perché non lo sai, allora lo prendi per buono. E vai a vedere, diventano 5 milioni che vanno a vedere quel film. Ma sul serio, quanti hanno visto qualcosa può essere un criterio per definirne la qualità? Fatevi qualche domanda ogni tanto perché è interessante. Lo stesso vale per i libri, lo stesso vale per i partiti, lo stesso vale per qualunque cosa. Perché sono così importanti i sondaggi? Perché senti dire che probabilmente X è in vantaggio e tu, siccome non sai dove altro sbattere la testa perché non hai la più pallida idea di che cosa stia accadendo, ed è la tua vita, ti faccio presente, non quella di un altro, ma è la tua vita, decidi che oh, se il 20% sta votando per quello, puoi farlo pure tu, prescindendo da qualsiasi tipo di impegno valoriale, qualsiasi tipo di opinione in proposito. No? Questo, il bello della questione è che siamo riusciti, partendo da questo, come dire, affermato primato dell'individualità come criterio, a ottenere l'esatto opposto. Noi abbiamo un mondo nel quale praticamente nessuno si fa carico delle sue responsabilità e delle sue scelte, ma tutti si adeguano a qualcun altro, scelto, a casaccio, come vi dicevo quando abbiamo parlato di quelli che copiano questo, che copiavano gli scritti delle mie lezioni precedenti, no? Chiunque altro, purché non sia io. E questa più o meno la logica. Che poi quest'altro sia titolato o meno, non mi interessa. L'atto importante è che io non abbia responsabilità. Dopodiché il resto è secondario. E questo purtroppo è un po' il criterio col quale stiamo amministrando quasi tutto. Questo è un altro grande sociologo che non credo avremo modo di discutere qui, ma se verrete alla magistrale lo vedremo un po' nel dettaglio, che si chiama Ulrich Beck, chiamava irresponsabilità organizzata. Non a caso. Perché è il movimento della nostra cultura. La nostra cultura tende a chiamarsi fuori, a non dire le cose. Vi faccio un esempio molto banale, non so se ve l'ho già fatto, della mia palestra. Non credo di averne parlato con voi. Allora, l'altro giorno io vado alla Virgin vicino casa, dove hanno un atteggiamento che è molto faticoso perché te devi prenotare con giorni d'anticipo, tutte quelle cose proprio, no, di una pesantezza, dici cazzo vorrei andarmi a rilassare, ci devo pensare 3 giorni prima perché altrimenti non riesco a fare la lezione. Vabbè, lasciamo perdere. Ad ogni modo, a parte questo, c'è anche una sala spa molto carina. Quindi vado in sala spa dopo aver fatto ginnastica e mi sdraio nella piscina e manca poco soffoco. Perché c'erano dei gas che arrivavano proprio alla gola, no? Non ho capito, lì per lì ho pensato di essere io stanco, però dopo qualche secondo mi cominciavano a lacrimare gli occhi, non respiravo più, ho detto c'è qualcosa che non quadra, quindi mi sono alzato, sono andato a farmi la doccia, salgo e vado a dire a quelli, ai responsabili della Virgin, che c'è qualcosa che non quadra in piscina, dico ragazzi io non so se so io che sono allergico o che, però manca poco che soffoco nella vasca, quindi forse è meglio che andiate a vedere. Ah, che strano, nessuno mi ha detto niente, dico, guarda sarà successo adesso. Vado al bar. E c'era uno che stava lamentando col barista, non con quelli della Virgin, col barista, e diceva: oh, se soffocava in piscina oggi, tutti che scappavano da una parte e dall'altra. E gli ho detto: scusate, ma perché non gli avete detto? Perché me frega a me? Ecco. L'altro ieri, cioè, è successo da pochissimo, quindi non è una cosa che. E tu rimani. E infatti, quando quello mi ha detto nessuno me l'ha detto, io ho detto: la gente non parla. E infatti non parlava, parlava col barista, il quale ovviamente con i gas in piscina non c'entra un cazzo, quindi no. Però, questo siamo, che ci piaccia o no, questo siamo. Fateci i conti, perché è brutto. Devo essere proprio onesto. Quindi, allora, il problema del blasé, come abbiamo detto, è un problema di gestione degli stimoli esterni. Un mondo troppo stimolante, iperattivo, ipertrofico, come dice Simmel, crea delle difficoltà, va a finire che tu a un certo punto, per poterti proteggere, perché si tratta regolarmente di attacchi per certi versi, tra virgolette, ma quello è, ogni pretesa, ogni telefonata di quelli che ti vogliono vendere qualcosa, ogni annuncio che leggi, ogni click che fai, tutto questo, e Simmel i click non li sapeva, per cui figuriamoci, però ad ogni modo tutto questo ti spinge sempre di più a dire io non mi interessa. Il problema è che da un punto di vista sempre simmeliano, come abbiamo detto, questo tuo non interessarti è dannoso per il gruppo. Perché come vi ho già detto, nelle teorie simmeliana, l'idea della società, il farsi della società, il processo di nuovo della società, come avviene? Avviene attraverso gli scambi reciproci. Di nuovo la Wechselwirkung, però a un livello micro. Allora, da tutti i nostri scambi, che succede? Che pian piano si generano quelli che abbiamo visto essere i modelli di comportamento. E questi modelli di comportamento vengono pian piano ad associarsi, a conglomerarsi per creare dei ruoli, delle istituzioni. Quindi tutto quanto ciò che ci circonda è in larga misura anche nostra responsabilità. E tutto ciò che ci circonda resta in piedi e continua a funzionare perché noi continuiamo. Questo è un altro sociologo successivo che è ancora vivente e molto, come dire, in gamba, nonostante ormai abbia tipo 90 anni, credo, quindi la sociologia credo faccia bene per molti versi, che è Alain Touraine, chiamava produzione e riproduzione della società. È ovviamente un linguaggio, credo che vi rendiate conto, che registro è? A che autore lo possiamo riportare, uno che scrive produzione e riproduzione della società? Marx, già, esattamente, è un autore marxista, però per certi versi, se lo decliniamo in chiave processuale e non economica, l'immagine è giusta. Noi produciamo e riproduciamo costantemente il reale. E nel momento in cui ci chiamiamo fuori da questa cosa, facciamo un danno a tutti, a noi e agli altri. Perché, come vedete, quest'idea, che ritroveremo molto bene anche in Weber, tanto che sono quasi assonanti in questa teorizzazione, se qualcuno volesse avventurarsi, trovate dei miei saggi in proposito sul sito. Gli faccio leggere la magistrale, però sai, magari uno a un certo punto c'ha una specie di, così, di fulminazione sull'olio di Damasco e decide, ah, te, sono anche in inglese, tanto per rendere le cose anche un po' più complicate, però ad ogni modo. E che succede appunto? Che se io mi chiamo fuori da questo processo, sono un problema per me e per gli altri. Perché, come vi ho detto più volte, che vi piaccia o meno, vivere in gruppo, in società, implica delle responsabilità reciproche. No? Il problema è questo. Non puoi far finta di che non ti interessa. Quello, come abbiamo detto, è un modo perverso di interpretare l'idea di libertà. È un modo moderno. La modernità, da questo punto di vista, purtroppo tante cose l'ha proprio perse di vista. E quindi ritiene che ognuno possa fare i beati cazzi suoi senza dover render conto a nessuno. Non è vero. In certi campi lo puoi fare, in altri no. Quindi l'impegno, la partecipazione al farsi della società è una delle cose che sono importanti. E noi invece oggi vediamo cosa? Costantemente figure che si chiamano fuori. Che è comprensibile. Abbiamo visto insieme, sentito la canzone di Billy Joel, Moving Out, no? Esatto. Ah, Moving Out, me ne vado. Perché devo stare qui? È plausibile, è comprensibile, no? Perché devo star qui? Allora abbiamo gli hikikomori, non so se avete mai sentito parlare degli hikikomori, gente che vive la vita in camera, online, erano spesso giapponesi che sono portati a queste cose, ma stanno diventando anche italiani, europei, sudamericani, insomma è un atteggiamento che sta prendendo piede. Poi ci sono i net per molti versi, anche se insomma è una lettura un po' così, ma ad ogni modo anche lì la carenza di impegno è marcata. Poi ci sono quelli che non votano, poi dici, ci sono un sacco di categorie di gente che si chiama fuori, per modi diversi, attraverso atteggiamenti più o meno marcati e decisionisti, però succede. Perché? Perché sta cultura sta facendo acqua, ragazzi. Sta cultura manca nella produzione di senso, e come abbiamo detto il senso è importante. Senza senso non si va da nessuna parte. E questo Simmel l'aveva, come vedete, ben capito sin da allora. Perché? Perché questa pressione del mondo oggettivo ti spinge, per molti versi, a chiamarti fuori. Perché non puoi fare altro. Perché non hai... Ottimo. Perché non hai gli strumenti per poterti impegnare. Perché non hai le categorie, non hai i modi di capire, non hai un sacco di cose che invece ti servirebbero. Perché noi abbiamo legato, come vi ho detto sin dalla prima lezione, il concetto di cultura a quello di utilità lavorativa, ed è una stronzata colossale, perché noi lavoriamo periodi della nostra vita, ma viviamo 24 ore su 24, e a noi la cultura serve per vivere, non serve per altro, non è un bene voluttuario al quale posso rinunciare in nome di qualcos'altro, perché dopodiché io sono uno di quelli che va in giro come uno zombie. Ma vi siete chiesti come mai c'è questo enorme incremento di narrativa sugli zombie? Perché noi attraverso la fiction ci raccontiamo cose su noi stessi che non abbiamo il coraggio di prendere in considerazione. Gli zombie sono là fuori, ragazzi, gli zombie sono quelli che camminano guardando il cellulare e sbattono contro gli alberi, o vanno sotto le macchine, o si fanno i selfie e cascano e muoiono. Tutta quella gente cos'è se non gli zombie? E senza manco un qualche tipo di virus con cui piace, lo facciamo tutto da soli. Quindi il problema è esattamente lì. Simmel aveva a cuore la fiamma della soggettività indipendente, o perlomeno tanto indipendente quanto è possibile in una società, no? Quindi capite che aveva visto molto lontano, per averlo già capito nel Novecento, perché il saggio è del 900, non degli anni 900, ma del Novecento, vuol dire aver avuto degli occhi che guardavano molto lontano. Quindi è uno dei motivi per cui lo stimo e lo apprezzo ancora di più mano a mano che continuo a studiarlo. E quindi la figura del Blasé è uno di questi esempi di capacità di analisi e di comprensione del lungo periodo. Allo stesso tempo la pedagogia scolastica è un modo per affrontare questo argomento, il fatto che si ponga l'accento nel 1917, quindi un momento che è proprio meno felice difficilmente, sull'importanza della capacità autonoma di comprensione degli studenti e del fatto che ciò che devi fare per essere un buon pedagogista, per essere un buon insegnante, è sollecitarli a essere autonomi, ad andare per la loro strada, a capire qual è la loro strada. Tant'è che, e questo è un buon esempio di una cosa che si chiama sincronicità, che è un concetto junghiano che dice che accadono cose significative in modo correlato nel tempo, ma non causalmente correlato. Cioè, capitano cose che sono quelle famose cose che lo Zen chiama trovare senza cercare, tanto per capirsi. Allora, che succede? Che quando ero giovane ero molto interessato al pensiero esoterico, per tanti motivi, e mi trovai a studiare un tale Carlos Castagneda, non so se l'avete mai sentito nominare, immagino di no perché è un po' passato di moda, ma ai tempi era un autore estremamente interessante che ha scritto una serie di cose molto molto belle, devo dire. I primi 3-4 volumi che ha scritto sono, chi fosse interessato a sta cosa, sono molto rilevanti. Però il divertente della cosa è che il primo si chiamava A scuola dallo stregone ed era un testo di antropologia, perché lui era un antropologo. Era un antropologo che era andato a studiare gli Yaqui, che sono una tribù del New Mexico, sud degli Stati Uniti, una tribù indiana, per comprendere come funzionavano gli sciamani e i loro uomini di medicina, no? Tanto per capirsi. Quindi era partito come antropologo. Dopodiché aveva trovato questo sciamano, questo insegnante esoterico che chiama Don Juan, che diventa il suo maestro di vita, e quindi lui da antropologo diventa di fatto un, o perlomeno pretende diventare, lì c'è stata tutta una lunga serie di cose, però devo dire che dalla qualità degli scritti secondo me qualcosa l'aveva capita Castagneda. E io lo leggo prima, molto prima di andare all'università per scoprire la sociologia, e non mi accorgo al tempo che in esergo, avete presente, aprite un libro, so che vi capita raramente, però insomma quella si sfogliano, no? E nelle prime pagine ci sono delle piccole citazioni che rinviano a, no, che vogliono spiegare il senso del libro, sono dei tributi eccetera. Allora, gli esergo di A scuola dello stregone sono Don Juan, che è il maestro di Castagneda, e Gero Zimmer. Io sta cosa l'ho scoperta dopo 20 anni, perché ovviamente lì per lì non ci avevo fatto caso, perché non sapevo assolutamente chi fosse Gero Zimmer. Poi a un certo punto sono andato a rivedere il libro perché mi serviva una cosa sullo spazio, eccetera, apro il libro e trovo questa citazione di Zimmer. Sono rimasto come di stucco, no? Perché era una cosa che mi stavo portando da 20 anni dietro, senza saperlo. Quando l'ho detto a un convegno di Zimmeliani a Chicago tanti anni fa, sono rimasti tutti con tanti occhi così, come fai a saperlo? Che cola, c'è scritto, facile. Perché Castagneda citava Zimmer? E che citava di Zimmer? Diceva: io amo le vie che hanno un cuore, che è esattamente quello che vi ho cominciato a dire a inizio lezione. Tu non puoi fare un cammino semplicemente perché qualcuno ti dà dei soldi per farlo, tu devi fare un cammino perché quel cammino deve avere una logica sua, deve avere un motivo per essere percorso, deve avere una qualche risonanza rispetto ai tuoi interessi, deve essere un atto della tua vita, perché è la tua vita. Quindi, e questo è il punto, tu non puoi fare ricerca su qualcosa di cui non ti frega niente, semplicemente perché te pagano, perché non stai facendo ricerca, stai facendo una marchetta, è un'altra cosa. Se capita che te paghino per fare la ricerca che vuoi fare tu, può anche essere interessante, ma, come vedremo attraverso tanti altri contributi nel manuale, c'è un prezzo, no? Se ti pagano per fare ricerca, probabilmente ti pagano per scoprire alcune cose che loro vogliono che vengano scoperte. Se poi non le trovi, ste cose, che fai? O lo chiarisci prima, oppure hai dei seri problemi. Falsifichi i risultati, falsifichi i dati, falsifichi le tabelle, cose all'ordine del giorno. Perché? Perché comunque il fatto che ci siano delle interferenze nella ricerca da parte di soggetti privati con dei fini eteronomi rispetto alla ricerca è un problema. Che ci piaccia o meno, poi noi siamo quelli che non fanno altro che andare a cercare progetti all'esterno e pietire perché gli vengano dati 5.000 euro per poter fare uno straccio di ricerca, ma è assolutamente errato, scusatemi, ma uno dei punti focali del nostro modo di fare le cose è che ci siamo talmente asserviti all'ottica economica che abbiamo perso di vista il fatto che l'università, uno dei suoi scopi iniziali e fondamentali, era pensiero libero e indipendente. Allora, io non posso avere un pensiero libero e indipendente se mi metti i contratti a scadenza, se mi continui a chiedere costantemente una serie di performance che non hanno a che fare con la qualità della mia ricerca, ma semplicemente con dei criteri quantitativi, se mi costringe a accettare soldi dall'esterno per poter fare il mio lavoro. Questi sono punti che non hanno a che fare con l'università. Mi spiace. Tenetelo presente perché siete dentro l'università ed è opportuno che sappiate come funziona. Alla Zimmer sta cosa, come vi dicevo, non la mandava giù e di conseguenza non a caso il giovane Castagneda si sceglie proprio lui come nome tutelare. Perché? Perché da un punto di vista accademico aveva comunque un prestigio di una certa caratura e gli permetteva di dire che lui avrebbe fatto ciò che riteneva giusto fare. No, dice Zimmer, io non devo dar conto di tutto lo scibile, io devo dar conto di ciò che ho studiato. Non posso leggermi tutte le biblioteche di tutti gli argomenti che tocco, perché non è importante. Non sono un catalogatore, non sono un enciclopedista, non sono questo. Io cerco, trovo cose, uso quelle cose e ci costruisco un ragionamento. Se a te va bene, bene, se no scrivi qualcosa e criticami. Dov'è il problema? No? Però è chiaro che questo implica quello che si chiama commitment, un impegno da parte sua e da parte dell'altro. Quindi, insomma, diventa un tema estremamente rilevante come si fa ricerca in quest'ottica. Quindi Castagneda cita Simmel, quindi Simmel emerge, no? Quelle cose carsiche che arrivano da tanti posti, mi emerge all'inizio della mia avventura intellettuale e poi mi accompagna senza che lo sapessi per tutto questo tempo, quindi abbiamo un'affinità evidentemente più marcata di quanto non sarebbe stato probabilmente opportuno o sano dal punto di vista della mia carriera, però chi se ne frega. Il punto centrale è questo: Zimmer aveva capito parecchie cose. E quindi si interroga estensivamente su tanti temi, chiaramente. Noi abbiamo parlato del ruolo, aspettativa, tutte le varie cose, abbiamo parlato? Non credo, vero? Ok. Ah, ne parliamo domani, però intanto cominciamo a vedere questo tema simmeliano estremamente interessante che ha a che fare con gli a priori della società, perché appunto Simmel si interroga sulla società e interrogandosi sulla società si chiede com'è possibile che ci sia la società? Perché se è vero quello che ci raccontano i moderni, ovvero sia che di fatto è tutto un clima alla Highlander per cui siamo in perenne concorrenza gli uni con gli altri per accaparrarci le migliori risorse, i migliori compagni, le migliori opportunità. Com'è che poi conviviamo? Perché non è mica ovvio. Di fatto noi siamo molto più collaborativi di quanto non siamo concorrenziali. Anche se non ce lo diciamo, pare che sia una cosa che in qualche modo ci sminuisce. No? Infatti i grandi eroi della fiction ancora oggi sono quelli che a un certo punto piano decidono da soli, fanno da soli, non chiedono favori, non chiedono cortesie, non hanno bisogno di aiuto, ma non ci sono persone del genere al mondo, ragazzi. Al mondo tutti hanno bisogno di qualcun altro, come dicevano i Blues Brothers, everybody needs somebody, non è casuale. E quindi il problema è che la domanda è come facciamo a continuare a cooperare, a convivere, a non odiarci, a non ucciderci nella gran parte dei casi. Perché è vero che ci sono, a parte che i crimini, come ben sapete, sono anche in netta diminuzione, ma comunque si tratta di percentuali irrisorie rispetto al numero delle altre situazioni che non finiscono in modo catastrofico. Noi, nella grandissima parte dei casi, collaboriamo, obtorto collo, meno obtorto collo, con gentilezza, con antipatia, come vi pare, però di fatto collaboriamo. Allora dice Simmel, come accade? E stila un elenco di a priori. Simmel è un grande studioso di Kant e quindi adotta in qualche misura la strategia kantiana dell'a priori, ovvero sia di ciò che è a monte che permette che accada qualcosa, tanto per capirsi, no? Però l'adotta in modo un tantino più flessibile e quindi fa questa lista di a priori che non è esauriente, diciamo che lui normalmente ne elenca tre nel saggio in questione, il quale saggio è Com'è possibile la società? Non un titolo particolarmente innovativo, però perlomeno sai di che cosa parliamo. Dopodiché ne aggiungerà in seguito un altro in un frammento che viene pubblicato postumo, che si chiama Frammento sull'amore, nel quale tratta dell'amore in modo estremamente originale e interessante, ma insomma credo che quello ce lo risparmieremo. Quindi noi vediamo i tre a priori di base. Il primo a priori ha a che fare con la tipizzazione, ovvero sia si pone la domanda del come facciamo ad entrare in rapporto con gli altri. Perché? Perché Simmel è anche un attento studioso di Nietzsche. E Nietzsche ci aveva detto che l'altro è una minaccia. E Simmel è d'accordo, è una cosa che credo che ci siamo già detti, ma la ripeto. L'altro con la A maiuscola a noi destabilizza, sempre. Perché ci mette davanti al fatto che non siamo l'unico criterio possibile da accettare per vedere il mondo, che non siamo i portatori di nessuna opinione particolarmente valida, che altri hanno altri modi di pensare, di vedere, di agire, altri gusti, altre priorità, altri modi di passare il tempo, altre abitudini sessuali. Tutto questo, se non hai una certa consistenza soggettiva, è duro da mandar giù. E guarda caso, stiamo diventando sempre più fondamentalisti. Perché? Perché la struttura soggettiva manca. Se tu sei solido, il resto non ti spaventa. Se tu sei fragile, qualunque altra cosa ti spaventa, a meno che non sia uguale a te. E c'è una cattiva notizia, di uguale a te ci sei soltanto tu. E manca è detto, se vogliamo essere proprio, come dire, precisi. Però nel complesso è chiaro che ti stai mettendo in una situazione di difficoltà. Ecco perché pretendi che gli altri facciano le cose che tu ritieni giuste. Noi siamo abituati a questa pretesa da 2000 anni, che sono 2000 anni che pensiamo di imporre agli altri che devono fare, con chi devono andare a letto, cosa devono mangiare, cosa devono pensare, cosa devono rispettare noi. È strano però, di fatto. Quindi siamo bravi. Però abbiamo pure rotto le palle, perché io non riesco a capire che criterio, per quale ragione qualcuno deve imporre a me un comportamento che può essere pure un comportamento mio. Facciamo un esempio che potrebbe essere interessante: il testamento biologico. Ma saranno pure cazzi miei di come voglio morire o no? Ah, tu c'hai una fede che prevede delle cose, tiettela, e quando sarai lì che stai morendo e duri per anni e anni e soffri, soffrirai in silenzio. Ma perché devo farlo anch'io? C'è qualcuno che è in grado di spiegarmelo? A me sfugge. Eppure ogni volta serge qualcuno. Ah, oh, ma no, un attimo, parliamone. E questo è solo uno, poi ce ne sono quanti ne volete, immagino che siate perfettamente consapevoli di tutte queste pretese dei famosi ben pensanti che, vabbè, c'erano delle cose di Andrea che parlava dei ben pensanti che erano interessanti. Ad ogni modo, il punto centrale della questione è questo: come facciamo noi a trattare con l'altro? E dice Simmel, noi usiamo i tipi, che guarda caso sono i ruoli, nella gran parte dei casi, quindi torna anche abbastanza bene. Ovvero sia, l'idea che io veda qualcuno per la prima volta e non sappia nulla di lui è una fesseria. Perché io quando vedo qualcuno di lui so una montagna di cose, anche se non ne sono consapevole, anche se non lo so in modo esplicito, però le so. Perché? Perché lui risponde a dei tipi. No, io entro in quest'aula, non ho davanti 120 illustri sconosciuti, ho davanti 120 studenti. Il fatto che siano studenti porta con sé una serie di cose che so di loro, o presumo di sapere. Qui vedrete che il tema dell'aspettativa nel ruolo è molto importante. Però ciò fa sì che io possa avere a che fare con voi su una base di notorietà. No? So che con lo studente ci si comporta in certi modi, allo stesso modo voi di me sapete, a prescindere da tutto il resto, che sono un docente. Per voi questo vuol dire cose. No? E poi traete queste informazioni come d'altronde nel giudizio di status, quando decrittate l'abbigliamento, decrittate gli ornamenti, decrittate la postura, decrittate il modo di parlare, decrittate i gusti musicali, tutta una serie di cose che vi dicono dell'altro. L'altro non è così altro. Una volta che lo accetto in quest'ottica. È chiaro che questo primo contatto, se usiamo le categorie che abbiamo già messo in campo, è principalmente secondario. No? Io ho a che vedere con delle caratteristiche dell'altro che non sono necessariamente sue, ma sono quelle che io immagino siano sue per via del tipo. Quindi volendo c'è spazio per truffe, c'è spazio per raggiri, c'è spazio per malinterpretazioni. Chiaramente. Poi, una volta che ho potuto stabilire il contatto, magari seguo il primario. Però inizialmente, quando vedo qualcuno con cui non ho avuto alcun tipo di rapporto prima, il fatto che io possa interagire con lui è dovuto a questa tipizzazione a priori. Che se non avessi quello, quell'altro sarebbe troppo altro, no? Cioè, forse se incontrassi E.T. avrei un problema di questo genere. perché non mi direbbe assolutamente niente, ma tutti gli altri comunque li faccio rientrare in categorie, li faccio rientrare nella categoria del migrante, la faccio rientrare nella categoria dell'extracomunitario, lo faccio rientrare in tante categorie di comodo. Allora, qualche tempo fa c'erano, avete presente i passaggi delle notizie in pancia quando guardi la televisione, no? Allora, c'erano, si seguivano, c'era uno, allora arrestati quattro extracomunitari. Mi ricordo in che occasione, e si inserisce rimpatriato il turista canadese. Il canadese è extracomunitario. Però i quattro che erano africani erano extracomunitari. Il canadese è canadese. Non so se vedete la questione. Sono gli usi delle parole che creano le minoranze e gli stigmi, ragazzi. Questo lo dovete imparare perché la devianza in gran parte origina da questo. Perché quando tu sei costretto a essere deviante perché ti definisco come tale, tu poi non puoi far altro che esserlo. È quello che dice Merton quando parla della profezia che si autoadempie. Allora sì, tutti gli zingari sono dei ladri, allora io non prenderò mai uno zingaro a lavorare con me. E come campa lo zingaro? Probabilmente facendo il ladro. Non è difficile. Ed è talmente palese che sfugge al senso comune. Allora, quello è extracomunitario e questo è canadese. Perché devo specificarlo? È extracomunitario pure lui, usalo per tutti, sta aggettivo, no? Visto che dovrebbe essere semplicemente una statuizione di condizione. Extracomunitario e non facente parte della comunità europea. Fine. Ci sono gli americani, i cinesi. No, no, però gli extracomunitari per noi sono soltanto quelli che arrivano con i barconi. Gli altri hanno diritto a un aggettivo. Quindi, come vedete, di nuovo, non si tratta di novità, lo facciamo continuamente. E certi aggettivi e certi tipi comportano la possibilità di trattamenti inumani. Voi lo sapete sicuramente quanto me, perché l'ho fatto anch'io. Ogni tanto capita, arriva quello che ti chiede l'elemosina e tu non lo registri. Guardi dall'altra parte e vai avanti, non gli dai retta, non gli rispondi, non sorridi, non fai un cenno, non gli dai una lira. Come ti permetti di farlo? Perché questo è un atto di negato riconoscimento che è equivalente a un omicidio simbolico, ragazzi. È orribile. Ma tu pensi e sai di poterlo fare perché sai che lui sta talmente in fondo nella scala sociale che quasi non lo vedi. E quindi puoi permetterti di adottare delle strategie che non adotteresti con nessun altro, perché ti sentiresti un verme e faresti pure bene. Queste sono le conseguenze delle tipizzazioni, perché è chiaro che accade così, però bisognerebbe saperlo in modo da poter gestire la cosa, no? Simmel è un fautore del fatto che tu sappia ciò che stai facendo, non che semplicemente ti limiti ad applicare, no? Quindi, il primo a priori ci dice questo, ci dice che noi entriamo in relazione con l'altro sulla base di un riconoscimento tipologico, del fatto che io nell'altro vedo qualcosa che conosco. Ed è il solo modo, le famose maschere di Pirandello, stiamo sempre lì. Prima che me lo diciate, ve lo dico io, sono sempre quelle. Assolutamente. No? Ma non possiamo fare diversamente. Come dice giustamente Nietzsche, io ho bisogno di mascherarmi perché se mi presento nella mia assoluta originalità, l'altro lo terrorizzo. E l'altro non vuole più avere a che fare con me. Ecco dov'è uno dei punti contraddittori e di sofferenza della nostra visione del mondo, che da una parte ti istiga a quest'unicità originale, dall'altra, se tu dovessi realizzarla, saresti cacciato via. Perché nessuno vuole uno troppo originale fra i piedi. E qui vedrete che la moda aiuta, ma ne parliamo domani. Intanto andiamo avanti con gli a priori. Secondo a priori, geniale. Ciascuno è contemporaneamente dentro e fuori la società. E ciò che è fuori influisce sul comportamento di ciò che è dentro. Questo è molto interessante perché Durkheim, per esempio, come la gran parte degli altri autori del periodo, nella logica settoriale di cui vi ho parlato prima, riteneva che la psicologia fosse interessante, ma fosse qualcosa che era limitato a quando andavi a dormire. No? Nel senso che l'andamento delle cose sociali normali era dominato dall'intento razionale, strumentale ed economico, dopodiché andavi a dormire, facevi i sogni nei quali ti facevi tutte le seghe che non eri riuscito a farti prima e tutte queste cose geniali che si è inventato Freud. Però tutto questo non aveva rapporto con la tua vita normale. Tu ti comportavi da bravo soldatino razionale. Simmel ci dice che non è vero, c'è una parte di te che fa parte, che è socializzata, che in qualche misura partecipa ma nello stesso tempo e contemporaneamente, come abbiamo detto, c'è un'altra parte di te che non è socializzata e non è manco socializzabile, ma influenza il tuo agire. Quando abbiamo parlato della conoscenza complessa come corporea, immaginale e razionale, corporeo e immaginale sono questo. Sono ciò che non riusciamo a socializzare se non in parte attraverso delle forti costrizioni autoimposte, le convenzioni, i modi di essere, le buone maniere, l'educazione, tutto quanto questo in qualche modo ci permette di gestire questo, parte di queste sollecitazioni, ma non tutte. Restano delle sollecitazioni che hanno un peso nel nostro agire. Quindi il motus, il modo di agire nel sociale non è mai interamente razionale, ma è costantemente una miscellanea di impulsi, tentativi di controllo, decisioni, desideri, intimazioni simboliche e via discorrendo. Il nostro agire è complesso. E questo Simmel è il primo a dirlo. Sulla base di questa intuizione simmeliana verranno delle correnti di pensiero molto interessanti che trovate molto ben descritte nel manuale, che è per esempio l'interazionismo simbolico, nel quale queste cose vengono chiamate per quello che sono, l'io e il me, la parte socializzata e la parte che invece cerca di gestire il tutto, il famoso auriga platonico di cui abbiamo già parlato. E lo vedremo, sono grandi autori, Mead e tanti altri, che hanno una grande importanza nel far entrare la psicologia all'interno delle scienze sociali. Che è ridicolo che non ci sia psicologia all'interno delle scienze sociali, perché chiaramente ha a che fare con una buona parte dei funzionamenti del nostro cervello, non tutti. Questo è qualcosa che bisognerà mettere bene a fuoco, perché noi abbiamo questo vizio di semplificare e ridurre, per cui abbiamo deciso che la psicologia è la sola che può occuparsi di ciò che non è razionale. Non è vero, ci sono tanti altri modi per parlare di ciò che non è razionale senza dover andare nel patologico, nel medico, nel necessitante di cure. Non abbiamo questo tipo di atteggiamento medicalizzante che è stancante. Però ad ogni modo, quindi, e so due, quindi io partecipo al sociale perché? Perché in parte non ne sono parte. E come abbiamo detto, questo non essere parte allevia un po' le pressioni, la famosa gabbia d'acciaio di Weber, le pretese normative, tutto quello che ci siamo raccontati nelle lezioni scorse. E poi c'è il terzo, che secondo me è il più interessante, il più utile per capire perché continuiamo a andare avanti e se riusciamo a continuare ad andare avanti. Dice Simmel, io continuo a partecipare alla società perché sono convinto che da qualche parte all'interno della sua struttura ci sia uno spazio, un luogo nel quale io possa diventare me stesso. E questo è bellissimo, devo dire la verità, perché sposa perfettamente appieno quella che era la prospettiva sul lavoro di qualche tempo addietro. Il lavoro non era e non dovrebbe essere semplicemente un modo per ottenere uno stipendio a fine mese. Il lavoro dovrebbe essere un'opportunità per crescere, per guadagnare facendo ciò che ci piace tendenzialmente e diventando sempre più noi stessi. Questa è quella che i romantici chiamavano Bildung, ne parleremo e riparleremo, la formazione. No, formazione di cosa? Di sé. Sei tu che devi in qualche modo diventare sempre più te stesso, perché tu potenzialmente sei molto di più di quello che sei adesso. E quello è il problema che viene descritto da Hillman, che è un altro grande autore, uno psicologo junghiano americano di qualche tempo fa, come il mito della ghianda. Nella ghianda in potenza c'è la quercia, però in potenza bisogna che la ghianda cada da qualche parte dove può mettere radici, fiorire, crescere, espandersi, dispiegarsi. Tutto questo è la cultura soggettiva, è il nostro diventare querce, che non a caso è una delle piante simboliche più importanti del pianeta, manco a dirlo. Quindi questa cosa è in qualche misura ingenua, per certi versi, però il problema è che Simmel non era stupido. Cioè Simmel si rendeva perfettamente conto del fatto che non tutti riescono a farla questa cosa. Infatti non dice che la cosa si realizza, però dice che l'a priori è il fatto che io continui a crederci anche se non me va così. Che io continui a provare, perché da qualche parte, in qualche modo, il mio posto c'è. E quindi non me ne vado, torniamo a quello che dicevamo prima, continuo a partecipare anche se sto facendo un lavoro che non è quello che mi piace, anche se non mi stanno pagando quello che sarebbe giusto, anche se non riesco a trovare una collocazione, continuo a provare. Questa è la condizione chiave per spiegare come mai ancora reggono in qualche misura le nostre società, dove non capita quasi mai che tu trovi un posto che è per te. Quello è il punto. Allora, se non dovesse esserci questa a priori, ce ne andremmo tutti, come diceva Billy Joel. Dice, arrivederci ragazzi, è stato un piacere, però mi avete rotto le palle, mi apro il ciringhito da qualche parte, o mi ritiro sulle colline, o vado a fare l'autocrate da qualche parte sul mio pezzo di terra e buonanotte. Però quello per la società è letale, ragazzi. E questo è il punto. La società esiste finché noi ne siamo parte attiva. Finché noi interagiamo con gli altri, finché noi ci scontriamo anche con gli altri. Simmel è stato un teorico del conflitto a lungo. Il conflitto è una forma di relazione, ragazzi. È il totale disinteresse che non lo è. È la mancanza di relazioni. Le relazioni possono essere conflittuali, possono essere positive, negative, non è, purché ci siano. Quando non ci sono relazioni, il tutto è perduto. Perché la società avvizzisce, finisce, termina. Che ora è Marta? È 11? Ok, perfetto. Allora, ci siamo fin qui? Quindi, come vedete, Simmel si occupa di una ampia gamma di problemi che però, come vedete, hanno tutti un riferimento continuo, sempre a questo. Come faccio io a essere soggetto con la S maiuscola all'interno del sociale oggi? Un sociale così complesso, così contraddittorio, così affollato di cose. Ecco, allora io devo in qualche modo riscoprire l'importanza della mia interiorità. E la mia interiorità, guarda caso, è la radice di quell'alterità di cui abbiamo parlato fino adesso. Più io cresco all'interno e più sono difficile da gestire da parte degli altri. Perché comincio a mettere in atto dei comportamenti che non sono più quelli che ci si aspettano da me, sono quelli che voglio fare io. Vi ho parlato di American Beauty, avete visto American Beauty? Sapete cos'è American Beauty? American Beauty era un bellissimo film con Kevin Spacey che poi purtroppo è incappato in tutta la questione di Me Too, eccetera, eccetera, però a me risulta, continua ad essere un buon attore per quello che ha fatto, in particolare a quel tempo, che parla di questo manager che a un certo punto molla tutto e si mette a cuocere hamburger. È un problema. Perché? Perché esattamente lui sta mostrando agli altri che è altro. Perché in America, se tu sei un manager, non vai a cuocere hamburger. Se tu sei un manager, diventi un manager migliore, diventi un CEO, quelle cose che ci raccontiamo, no? Ma non te chiami fuori. Invece quello è un caso tipico di moving out. Dice, a un certo punto io posso stare a lavorare 60 ore alla settimana per pagare tutte le carte di credito della mia famiglia che compra delle cose totalmente inutili. Lo sapete che in America una delle cose che si fa normalmente è la fiera del garage. Che cos'è la fiera del garage? È gente che svuota il suo garage, dice la vostra collega, oggetti usati, ma il bello della cosa è che spesso e volentieri sono nuovi di zecca, perché li comprano e li tengono lì. C'è gente che ha tre asciugatori, quattro piastre per hamburger e tutte queste cose qui. Perché? Perché in America, come dire, comprare le cose non è semplicemente un dotarsi di un qualche tipo di oggetto, ma è partecipare alla vita pubblica, essere parte integrante. Voi forse non ve lo ricorderete, ma all'indomani del 2001, all'indomani delle Torri Gemelle, una delle pubblicità anche in Italia era di qualcuno che andava in giro, usciva da un centro, camminava per un centro commerciale con una busta in mano priva di loghi e tutti lo ringraziavano. Qual era il punto della questione? Che bastava che tu comprassi, non importava cosa, ma tu dovevi andare a comprare perché se non andavi a comprare il sistema si sarebbe inceppato. Quindi i patrioti americani al tempo uscivano e spendevano su basi regolari 5, 6, 700 dollari al giorno per tenere in piedi il sistema. Ora, un sistema che pretende che tu spenda 1000 dollari al giorno per comprare cose inutili, a me qualche problema lo crea. Però diciamo che questo era l'atteggiamento ed era arrivato fino a qui, perché quella busta senza logo era scioccante a chi aveva gli occhi per guardare, perché il messaggio era compra, no comprami, compra. Qualunque cosa, tu puoi andare in giro a comprare qualsiasi cosa purché tu spenda, perché il sistema si regge esclusivamente su questo. Allora, quando tu te ne accorgi, puoi anche decidere che lavorare 60 ore alla settimana per comprare a prescindere non è una logica che dia un particolare senso alla tua giornata. E quindi smetti e limiti, ti limiti la famosa decrescita felice di cui parla Sergio Latouche, tanto per dirne una. E vai a fare gli hamburger, lavori poco, lavori meno, ti dà il giusto che ti serve, il resto del tempo sai che fai? Devi sedere al parco, leggi un libro, senti musica, frequenti gente, tutte queste cose assurde. No? Ecco. Lo uccidono. Lo uccidono perché? Perché tu non puoi permetterti di fare delle cose di questo genere e pensare che non abbiano una ricaduta, perché tu, facendo così, sei altro. Esci dal meccanismo delle aspettative. Dimostri che quel meccanismo è qualcosa di autoimposto, qualcosa a cui siamo, partecipiamo, ma non è necessariamente vero, che si può fare diversamente. E fare diversamente oggi è un peccato mortale. Guarda un po' i casi della vita, quanto capita quando uccidono gente perché non si mette il velo, eh? Queste cose qui, dell'altro ieri. Non è che è cambiato molto, anzi è peggiorato, perché meno siamo adatti a comprendere queste dinamiche e più le rendiamo criminali, più le attacchiamo. Più uccidiamo coloro che vogliono metterle in campo. No? Quanti omicidi a sfondo razziale o a sfondo di diversità abbiamo avuto in Italia negli ultimi anni? Non è casuale. Già il fatto stesso che uno si annoia e vada da fuoco a un barbone non è proprio esattamente ciò che mi aspetterei dall'essere umano, no? Tutte quelle cose che ci raccontiamo. Però funziona così, mi annoiavo. Beh, certo, se ti annoi, che devi fare? Stermini qualcuno, per forza. Che altro resta? No, non è che te leggi un libro, mortacci tua, no, vai a ammazzare qualcuno, certo. Quindi capite che la questione ha una certa rilevanza anche per cominciare a comprendere questo magma di comportamenti che vengono regolarmente descritti come assurdi, ma non sono assurdi per niente. Sono comportamenti di gente che ha perso del tutto la bussola, che non sa dove andare, che non ha senso. E che si adegua a quelli che sono i canoni ripetuti, i canoni urlati, tutte quelle cose che capitano spesso e volentieri. Quindi tenetelo presente perché da questo punto di vista Simmel anche ci dà una strategia di salvataggio, che è guarda caso la moda. Però questo ne parliamo domani, perché io vi lascio a fare un'altra esercitazione con la dottoressa Carlini e vado a fare un esame in carcere, che sono quelle cose che ti divertono tanto nella giornata. E quindi ci vediamo domani, ancora domani vi ricordo alle 2:30, dalla settimana prossima passiamo anche il mercoledì dalle 10 alle 13. Ok? A domani! Eccoti qua.